Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume 1, capitolo 15. La fama di Gesù si diffonde, ma aumentano anche i suoi nemici. Capitolo 15, paragrafo 1. La situazione politica a Gerusalemme. In questo momento del nostro racconto ci troviamo, secondo la cronologia e l'ordine degli avvenimenti valtortiani, qualche tempo dopo la seconda Pasqua, quasi verso la metà dei 3 anni di predicazione pubblica di Gesù. Egli ha già percorso in lungo e largo tutta la Palestina. I suoi miracoli, la sua predicazione sapiente, la sua evidente ispirazione divina, che voi avrete già potuto, sia pur parzialmente, apprezzare dai pochi brani fino a qui citati e anche dall'ultimo sul Padre Nostro, attirano sempre più folle al suo seguito. E questo, come già detto, comincia ad innervosire le autorità religiose e politiche di Israele. Il paese, ancorché politicamente e militarmente dominato dai romani, dal punto di vista civile e amministrativo, era invece retto dagli ebrei. Si trattava di un governo dove potere civile e religioso si intrecciavano. Al potere sul piano religioso c'era insomma la casta dei sacerdoti, mentre sul piano civile vi erano le caste degli erodiani, dei farisei e dei sadducei, membri questi ultimi delle classi più elevate. Il sinedrio, composto da 71 membri, era il loro organo deliberante, una sorta di tribunale parlamento. Il Messia, nell'immaginario collettivo, era concepito dai più come un politico, come un re, come un condottiero militare che avrebbe liberato Israele. È dunque evidente che gli erodiani e comunque la classe politica al potere, che all'inizio aveva guardato con sufficienza ed ironia quell'improbabile condottiero che parlava d'amore, cominciavano ad essere preoccupati vedendo che il consenso intorno a Gesù aumentava. Essi temevano che Gesù, sull'onda dell'entusiasmo popolare, volesse segretamente farsi re. Non li scandalizzava forse tanto l'idea in sé, quanto piuttosto il fatto che potesse diventare re di Israele un tipo come lui, un estatico, un visionario, forse anche un folle che si credeva il Messia e che per di più diceva di essere venuto in terra per liberarli dal dominio di Satana. Vi potrebbe sembrare un'assurdità, ma nel Vangelo di Giovanni vi è comunque un breve cenno, oggetto di approfondimento in un altro mio libro, ad un tentativo compiuto da alcuni personaggi anche di spicco, tentativo al quale Gesù si era però sottratto per convincerlo ad accettare l'incoronazione a re. Vi era infatti chi riteneva che uno capace di fare miracoli come i suoi, come ad esempio quello della moltiplicazione dei pani, distribuiti a varie migliaia di persone, sarebbe stato ben capace di liberare Israele dai romani. I sacerdoti del Tempio, ai quali del sacerdozio non era rimasta che la veste, si sentivano anch'essi in pericolo. La spiritualità che Gesù mostrava alle folle veniva da essi vissuta intimamente con un complesso di colpa. Essi sapevano che erano giuste quelle sue accuse di non rispettare che le forme esteriori della legge e provavano un senso interiore di vergogna ma anche di rabbia per essere stati così additati al popolo. Anziché ravvedersi, essi reagivano aggressivamente, cercando di soffocare così la voce della loro coscienza. Anche essi credevano poi in un messia condottiero, ma se lo immaginavano di lignaggio altolocato. Non riuscivano a pensare che Dio potesse mai incarnarsi in un uomo, né tantomeno che lo facesse in un uomo di umili origini. un falegname, figlio di falegname, un uomo che, per giunta, si diceva essere nato da una vergine rimasta vergine, anche dopo essere stata messa incinta e rimasta vergine persino dopo il parto, come i suoi discepoli andavano dicendo.